riunione del 7 febbraio 1976 dedicata agli amici che vengono da noi, da altre città.
Con noi e con tutti gli uomini. Eccoci qua riuniti questa sera, o figli, in una maniera un po' inconsueta, perché abbiamo ascoltato il vostro invito di fare udire direttamente i nostri messaggi a voi che lo chiedevate. Generalmente, quando si assiste ad una cosiddetta seduta spiritica, si ha sempre la segreta speranza che qualche cosa di particolare venga a ciascuno, che siano soddisfatti interrogativi personali di ognuno di voi, che sia possibile assistere a dei fenomeni inconsueti. Ma, come avete udito, da quanto è stato riletto questa sera, il vero scopo delle nostre riunioni è quello di far spostare la vostra attenzione ad una concezione diversa della realtà nella quale vivete. Una concezione che la fretta del vostro tempo, vari problemi personali che vi assillano, della famiglia, del lavoro e via, vi fa trascurare, non prendere in considerazione. E noi, quando possiamo farci udire, invece facciamo di tutto per ricordarvi che tutto questo lavorare, tutto questo affannarsi è importante nella misura in cui realizza migliori condizioni, diviene una forma di aiuto per gli altri. Non è invece importante, anzi, è un inutile affannarsi, allorché il vostro agire sia un'azione che si rivolge nei confronti di voi stessi. Allorché questo affannarvi, questo correre, non sia in effetti che un cercare di imporvi, di apparire, di divenire in prestigio, potere, grandezza, importanza e via e via. Ciò che noi vi diciamo, figli, non significa che dovete cospargervi il capo di cenere e fare quello che per tanti anni è stato fatto. No. Ma significa che voi dovete potete impostare diversamente il vostro concetto della vita. Se anche voi sentite il desiderio di agire per espandere voi stessi, per ingrandire la vostra importanza, ebbene fatelo, ma siate consapevoli di ciò. Sappiate che tutto quello che fate, lo fate con questo fine. Non celate la vera vostra intenzione dietro scopi umanitari, o peggio ancora, dietro una insensibilità di coscienza, senza chiedervi perché lo fate. Voi dovete seguire il vostro desiderio, perché laddove è il desiderio, è voi stessi. Ma quello che noi vi chiediamo è, o figli, che non siate inconsapevoli di ciò che fate, della vera intenzione che vi spinge ad agire. Domandate continuamente a voi stessi perché faccio questo. Null'altro. Può sembrare molto poco, ma vi assicuro che invece è tanto, purché sia fatto con costanza, ogni giorno. Ogni giorno prendetevi l'impegno di chiedervi qual è la spinta che vi ha mosso durante la giornata. Vedetela in tutta la sua crudezza, senza infingimenti, con sincerità, senza rimanere male se da questo esame apparite a voi stessi peggiori di quanto vorreste essere. Non ha alcuna importanza. Ciò che ciascuno è veramente, tale rimane, qualunque cosa possa dire di se stesso o gli altri possano dire di lui. Quindi abituatevi ad essere sinceri con voi stessi, guardare con sincerità l'intimo vostro e scoprire la vostra realtà. Non ho altro da consigliarvi per il momento, perché tante sarebbero le cose da dire a ciascuno di voi sempre con questa intenzione. Ma spero che ciascuno sia riuscito ad avere risposta al suo problema da queste parole, rileggendole, riascoltandole, forse potrà penetrarle meglio, potrà capire il vero senso di esse. Io vi assicuro che esse sono grandemente utili per il vero scopo della vostra esistenza, che è quello di procedere verso un allargamento dei confini di voi stessi. Avete qualche domanda voi, o figli? Bene, allora vi lascio momentaneamente. La raccomandandovi di stare concentrati.
Non sono fermo. Sono a raccogliere i vostri pensieri, le vostre preoccupazioni, a darvi una parola di speranza. Pensate a ciò che vi affligge, ai vostri cari, ai vostri problemi, a come vi inserite nella vita. Pensate a quella angoscia che talvolta vi serra la gola. Pensate che tutto questo è un'ombra, qualcosa che finisce assai rapidamente. Chiamatemi, io sarò vicino a voi. Cercherò di aiutarvi quando temete per il futuro, per la vostra provvidenza, per i vostri cari, i vostri figli, i vostri compagni, coloro che attendete, per tutti quelli che sono vicini a voi. Io cercherò con le mie poche forze di aiutarvi, di condurre i vostri pensieri nella serenità, nell'equilibrio, nella tranquillità. Oh figli e fratelli miei, quanto vorrei trasfondere in voi la certezza che tutto questo presto finisce. È un pensiero che è così rapido a volgere, così difficile a vivere, ma così breve. Cari, cari figli miei, e miei fratelli, quanto vi amo. Abbiate forza, abbiate coraggio.
Generalmente quando l'uomo pensa all'aldilà, si immagina che se v'è la possibilità di comunicare con questo misterioso spicchio dell'esistente, chi parla certamente dirà cose che ormai sono improntate alla morale conosciuta dalla religione o dalle religioni. Io vorrei invece questa sera fare una azione di rottura nei vostri confronti, dire qualcosa che rientri in un tema attuale, se me lo consentite. Ebbene, potremmo appunto cominciare dalle religioni, dal problema religioso. per dire che indubbiamente ogni uomo si domanda almeno una volta nella sua esistenza lo scopo della sua vita terrena. Una risposta a questa domanda può venirgli solo dalle teologie religiose, cioè rientra nel novero delle cose credibili unicamente per fede, e perciò ciascuno può scegliere la risposta che più gli aggrada, avendo questa sul piano oggettivo il valore di una semplice opinione, né più e né meno. Ora, il fatto che una opinione possa essere più o meno fondata, voi dovrete convenire con me che non toglie valore alla opinione, almeno dal punto di vista soggettivo, tant'è vero che molti hanno affrontato la morte oppure indirizzato in un certo senso la loro esistenza unicamente in dipendenza delle loro opinioni. Invece, sul piano oggettivo, il valore di ogni opinione, anche di quelle che sembrano ben basate e discendenti da principi universali, è sempre aleatorio. Questo perché le regole da cui traggono ispirazione sono sempre relative. Lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo questa sera per voi che non ci seguite abitualmente. Vogliamo fare un esempio? Bene, cerchiamo qualcosa che sia contro un principio apparentemente bene identificabile e vediamo se tutte le volte che il principio è leso, il giudizio di condanna si mantiene costante. Potremmo intitolare questo nostro studio Degli atti contro natura, titolo meraviglioso che farebbe felice un moralista. Pensate che piatto succulento per lui, azioni condannate dalla religione e dalla morale, peccati per i quali l'unico destino del peccatore è il fuoco eterno, non c'è dubbio. Dio ha dato i suoi comandamenti, si dice, ha fatto conoscere la sua legge, e ove questa tace, c'è sempre un modello di comportamento a cui rifarsi, la natura che vive costretta nelle leggi del suo creatore. Tutto ciò che non segue certe regole naturali, anche se null'altro vi fosse a condannarlo, solo per quello sarebbe condannabile. Mamma, chiede Pierino, quali sono le cose contro natura? Per rispondere ad una domanda così imbarazzante, per di più fatta da un innocente, pensa la madre, e cerca di salvarsi con il vecchio sistema di eludere la domanda. Sono quelle che non si addicono alla tua natura. E qual è la mia natura? Replica Pierino. Tu sei un maschietto e male sarebbe contro natura che ti comportassi come una femminuccia. Vedi gli animali, ognuno fa la parte che Dio gli ha dato. Il leone fa il leone, la pecora fa la pecora e così via. Dolce e ingenua mammina, se tuo figlio fosse un po' più smalizzito, obietterebbe che se allora è naturale secondare le proprie inclinazioni congenite derivanti dalle caratteristiche morfologiche del tipo somatico al quale si appartiene, allora male fa l'iroso a controllarsi e dal limite il ladro a non rubare. Pierino può accontentarsi di questa risposta, ma noi no. Infatti, fra le caratteristiche somatiche e le inclinazioni congenite, spesso v'è una netta opposizione. Allora, qual è la natura dell'uomo? Quella del suo fisico o quella del suo intimo? Logicamente si può rispondere che per quanto attiene alla sfera d'azione del corpo fisico, la natura è quella del corpo. Benissimo. Non fa una grinza. Ma allora è contro natura che l'uomo voli, vada negli spazi, cucini i cibi, si vesta, si trucchi, semini, mieta, raccolga in granai. Tutta la vita dell'uomo, dell'intelligenza e del progresso, allora è contro natura. Come dite? Che la cosa va intesa per la sola sessualità. La regola vale solo per il sesso, capisco. Infatti vedo che in questo campo l'uomo segue scrupolosamente la natura, ritenendo contro natura avere rapporti sessuali che non siano volti al fine della procreazione. Come dite? Che non è così. In effetti, la regola può essere disattesa pur restando norma naturale, norma generale. Capisco. In altre parole, allora il comportamento, pur non essendo identico a quello della vita dei regni naturali, rientra tuttavia nella norma della generalità degli uomini. Ma allora la norma non ha a che vedere con la natura. È qualcosa che tiene conto dell'opinione della generalità degli uomini, come le imposizioni tributarie e quelle militari. Come dite? Lì c'entra la ragion di Stato. Ah, capisco. Ma allora che cos'è la norma? Bello sarebbe rispondere un'opera lirica del musicista Vincenzo Bellini e con una battuta più o meno spiritosa cavarsi d'impaccio. Ma qua stiamo parlando di cose serie e soprattutto precise. Perché infatti se affrettatamente si definisce norma o regola ciò che rientra nel comportamento generale, nello standard generale di una società, allora, per esempio, fra la genialità e la prostituzione è molto più singolare e perciò molto più condannabile il genio della prostituta. Ma in effetti, all'atto pratico, non è così. Allora, qual è la vostra norma? Perché la logica mi dice, infatti, che se la norma è quella della natura, allora, per esempio, è contro natura avere rapporti sessuali che non siano volti al fine della procreazione, metodo ogino incluso, che non fa salva l'intenzione. E chiunque non segue scrupolosamente questa regola non abbia voce per condannare ogni altro che la violi. Scommetto che non tutti siete d'accordo con me, è inevitabile. Seguite la norma che crea le norme. È insito nella natura egoistica di ogni uomo stigmatizzare gli altri per innalzare se stessi. Naturalmente il giudizio di condanna deve trovare riferimento in qualcosa nel comportamento degli altri che sia condannabile da un qualunque punto di vista. Perciò si passa in rassegna la loro vita. la si confronta con la propria e dal confronto si pongono in evidenza quelle azioni che così a freddo e ben lontani dalla contingenza si crede non facciano parte della propria natura, dimenticando che l'occasione fa l'uomo ladro. Ne consegue che certe azioni che rimangono singole rispetto al comportamento generale vengono bollate col marchio dell'infamia, e così la regola è creata. Sicché la regola non individua certi valori assoluti, non ha un valore in sé, ma è tale in quanto rispecchia il comportamento generale degli individui di una società, una questione statistica, insomma. Ed il giudizio di condanna che subisce chi la viola non deriva dal bisogno del giudice di erigersi a tutore di supposti valori morali, ma unicamente dall'istinto di ognuno di trovare nel comportamento degli altri qualcosa di condannabile da un qualunque punto di vista, perché mostrando il fango che si è gettato sugli altri si crede di nascondere il proprio, abbassandogli gli altri si è convinti di innalzare se stessi. La conclusione di questo discorso, e cioè la relatività delle norme morali di una società, è fin troppo scontata. Ma che cosa succede quando queste norme sono credute comandamenti dettati da Dio? E qua ci riallacciamo ancora una volta al discorso religioso che abbiamo avviato all'inizio. Anche senza entrare nel merito della dettatura, è chiaro che il valore rimane ugualmente relativo. Se infatti, ancora una volta e questa volta per nostra comodità, ci rifacciamo alla natura, osserviamo come ogni specie abbia le sue regole di vita, che sono quelle e vanno bene per quella specie e non per un'altra. In modo analogo, dunque, i comandamenti di Mosè, per esempio, non possono contenere tutta la moralità o la più alta moralità. È evidente che si tratta di principi quantomeno riferibili ad un dato tipo di società, ad una fase della evoluzione degli esseri. Infatti, per la fase della evoluzione che voi dovete compiere, il non uccidere di Mosè è l'inizio di un discorso che si concluderà col superare la visione egoistica della vostra esistenza. Quanta strada, fratelli? Allora, sorge una domanda. Nell'ambito di questo discorso, c'è una regola che sia valida in senso assoluto per ogni uomo, dal selvaggio al santo che sta per lasciare la ruota delle incarnazioni umane? Evidentemente no, perché ciò che è ideale morale del santo applicato al selvaggio ne paralizzerebbe ogni moto vitale. Non solo, c'è dell'altro. Guardate, nelle società umane una legge è un insieme di principi generali ed astratti che dovrebbero vigere per ogni uomo che si trovi nell'ambito territoriale di quella società. Chi è preposto alla promulgazione delle leggi cura che queste divengano di pubblica conoscenza. Una volta, quando gli uomini non sapevano leggere e scrivere, v'erano le grida, cioè editti gridati dai banditori ed in quel modo portati a conoscenza dei sudditi. Oggi invece le vostre leggi sono pubblicate nell'intesa che ogni cittadino sappia leggere, e fino a che non è assolta la formalità della pubblicazione, la legge non entra in vigore. Questo, ripeto, nel difettoso e lacunoso mondo umano. Ora, se lo scopo della vita dell'uomo fosse quello di fare la volontà di Dio, cioè di seguire le sue leggi, come si dice, queste dovrebbero essere uguali per ogni uomo, non solo, ma dovrebbero essere conosciute da tutti gli uomini, cosa che non è in assoluto. Gli indios o amerindi, per esempio, non conoscono i comandamenti di Mosè, né è vero che abbiano delle regole morali innate che li sostituiscano. Sicché quelle che dovrebbero essere leggi divine non hanno quel carattere di universalità che dovrebbero avere. Primo, perché non sono uguali per tutti gli uomini. Secondo, perché non tutti gli uomini le conoscono o quantomeno hanno l'occasione di conoscerla, e ciò esclude che lo scopo della vita dell'uomo sia quello di seguire ed osservare le leggi di Dio. Noi diciamo che lo scopo della vita dell'uomo è quello di superare l'egoismo che in lui nasce dal senso di separatività. Questo scopo è raggiunto attraverso a molteplici incarnazioni, durante le quali l'uomo passo su passo volge verso quella meta. Ma per raggiungerla ha valore tanto il non uccidere di Mosè quanto la dottrina di Marx. Nelle varie fasi della evoluzione umana, l'ideale morale che l'uomo deve raggiungere e fare propria natura acquisita potrà essere il non uccidere e poi il non fare agli altri quello che non si vorrebbe fosse fatto a sé. E poi il fare agli altri quello che si vorrebbe fosse fatto a sé, ed infine l'amare gli altri come se stessi. Ne consegue che il giudizio che si può dare di un uomo, ammesso che sia lecito giudicare, deve essere rapportato alla sua fase di sviluppo. Il problema non si esaurisce qui. Rimane infatti la questione della conoscenza. Chi trasgredisce inconsapevole la norma morale che deve fare propria natura acquisita è colpevole. In altre parole, per evolvere è necessario conoscere la meta che si deve raggiungere? A questa domanda risponderò in un'altra occasione. Sempre che vi sia qualcuno che fra tanti bei discorsi ed interessanti dei viventi preferisca venire ad ascoltare le parole di un trapassato. Ma credo di sì, perché in fondo siete degli idealisti che vivono fuori del tempo e della concretezza. Nel vostro oggi, nel vostro mondo, dove tutto è politicizzato, non c'è spazio per voi. A chi vi appoggiate? La destra non ha peso, non è ascoltata. Il centro ha una sua religione da difendere. La sinistra è ufficialmente atea. Come pensate di essere ascoltati? È una prospettiva alquanto sconfortante, dovete ammetterlo. Mi si obietterà che la scienza, la concezione del vivere di oggi, tutto insomma conduce l'uomo alla massima sii accompagnata, questo figlio, non preoccuparti, non è niente. Alla massima concretezza, razionalità e praticità. Eppure mai, come oggi, l'uomo si è sentito attratto dal misterioso e dal irrazionale. È vero, dovete convenirne con me. L'interesse generale impedisce all'intelligenza dei tempi di porre una bella pietra tombale su quella che è la più deleteria di tutte le pazzie che abbiano afflitto l'umanità, l'occultismo. Ma voi che cosa avete da dare agli uomini, cari fratelli? Predire la loro buona ventura, scioglierli dalla loro mala sorte? Uccidere i loro nemici, perché questo per l'uomo è l'occultismo. Vi guardo, fratelli, ed in voi vedo altri uomini fuori da qui, preda dei sottili inganni della mente, far soffrire altri che soffrono, altri ancora pochi in vero, che hanno superato il dolore abbandonando la ricerca del piacere. Parlo a quelli e dico voi che vi siete liberati dai ceppi a cui il terrore della dannazione eterna e della sanzione temporale avvince. Voi che credete che tutto sia lecito al più forte e perciò cercate di accaparrare quanto potere più vi è possibile, ascoltatemi, parlo seguendo la vostra logica, che è quella di valutare ciò che dovete fare per vedere se vi conviene. Soffocando le giuste istanze di chi è uomo come voi e perciò ha gli stessi vostri diritti, uccidendo chi contrasta i vostri interessi, avversando chi segue l'inevitabile e irrefrenabile moto di rinnovamento del mondo, che cosa credete di comperare? La vostra immortalità? Bene che vi vada, riuscirete a mantenere i vostri privilegi per la durata della vostra vita, che nessuno sa comunque sia quanto breve sarà e che certo voi non avete il potere di prolungare. Voi non credete alla sopravvivenza dell'essere alla morte del corpo. Io vi credo, ma se per caso avessi ragione io, non vi chiedo che sarà di voi fra poco, dopo la vostra morte, ma vi invito a riflettere a quante lacrime dovrete versare prima di imparare a non fare ciò che fate. E parlo anche a quelli che si scandalizzano nel vedere prevalere la corruzione sulla rettitudine, il vizio sulla virtù, la facile menzogna sulla scomoda verità, voi che vedete trionfare chi fa tutto quanto sapeste non doversi fare, ascoltatemi. Se è il timore che vi impedisce di imitare chi dite vi scandalizza, allora non temete, agite pure. Date libero sfogo ai vostri desideri di conquista. Finalmente imparerete il valore di ciò che sapete. Certo conoscerete lotte, affanni, amarezze, farete soffrire e crepare di invidia chi invidia come voi, ma sarete temuti e riveriti. Vi potrete permettere un bel funerale di lusso e forse anche un monumento alla memoria, vi pare poco? Se invece siete convinti della validità delle vostre opinioni, allora di che vi impicciate? Vivete secondo ciò che sentite e tanto vi basti. Siete ricchi di ciò che gli altri sono poveri e che non possono comprare. A chi non è riuscito a realizzare le proprie aspirazioni di ricchezza, propri desideri di potenza, dico, non questi l'uomo vive per realizzare, ma se stesso, e la vera realizzazione è silenziosa e invisibile. Infine a voi, che sopportate il peso della vostra esistenza modesta, nell'ombra e nell'altrui indifferenza, che fate il vostro dovere anche quando nessuno ve lo impone, che siete paghi di ciò che avete, comprendendo che una sola cosa è necessaria, che siete gli ultimi fra gli uomini, non perché siete timorosi o incapaci, ma perché avete compreso che nessuna ricchezza, nessuna notorietà, nessun potere valgono ciò che sta al di là di essi. Dico, un sottile velo separa la vostra consapevolezza dalla mia realtà. Caduto quello, queste mie parole di speranza saranno la vostra vivida certezza, e ciò è più di ogni ricompensa. Pace a voi. Che sia con voi e con tutti gli uomini. Chiudiamo questo incontro, figli, sperando che rimanga scolpito nella vostra memoria e che vi sia di aiuto nei problemi di tutti i giorni. Vi abbracciamo e benediciamo singolarmente. Vi assicuro che conosco tutti i vostri problemi e che, per quanto ci è concesso, vi aiuteremo a risolverli. La pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Quando scendiamo?
Fra 4 settimane, con il fratello Claudio. Cercate di non essere molto numerosi e di prepararvi delle domande. Grazie a voi.